La costituzione del nostro paese ha una storia lunga, come le persone hanno una storia. Può iniziare l'8 settembre del 43, che fu un momento terribile, veramente brutto. Qualcuno parlò di morte della patria in quel periodo, in quel momento. In realtà la nostra patria rinacque, molta gente dovette scegliere, ragazzi poco più grandi di voi. Era un periodo tragico, il re scappò a Brindisi, l'esercito sbandò, non c'erano ordini, non c'era veramente idea di un futuro. Sono alcune date che vanno ricordate, le date sono importanti. Prima ancora dell'8 settembre, il 25 luglio del 43, quando cadde il fascismo, e poi l'inizio di un lungo percorso che portò allo sbarco di Salerno degli americani il 23 gennaio del 44, pochi giorni fa. E poi una tragedia che colpì Roma, quella del 23 marzo del 44, le Fosse Ardeatine. Appaiono come cose lontane, ma basta andarci, le Fosse Ardeatine, e dire
si ritorna in quel periodo, diciamo, con la mente.
Bene, in quegli anni così importanti, così densi di significato, ci furono delle scelte importanti. Fu decisa la Costituzione. A un certo punto, nella primavera estate del 44, arrivò a Salerno Togliatti. Togliatti veniva dall'Unione Sovietica, dove era stato uno dei, forse il braccio destro di Stalin, e pronunciò un discorso molto importante. Gli storici lo definiscono la svolta di Salerno. Importante perché con questo discorso Togliatti affermò che il Partito Comunista Italiano accettava la via democratica, per cui preparava il futuro del nostro paese.
Io la interrompo un attimo perché ci è appena arrivato un messaggio che dice: professoressa Zanchini, immensa, Serena Poggi, quindi un saluto.
Ciao
a Serena.
Ciao Serena.
Ci scusi per l'interruzione, ma mi sembrava doveroso leggere questo messaggio.
La mia carissima ex alunna.
Ecco, io volevo approfittare appunto di questa interruzione per fare una domanda alla professoressa Zanchini. Quando fu deciso di chiamare gli italiani a votare per l'Assemblea Costituente e in seguito per il referendum?
Guarda, fu deciso proprio nei momenti più bui della nostra storia. I capi di quelli che poi sarebbero stati i partiti dell'Italia Democratica si riunirono in un appartamento a Roma, in Prati, mi sembra. Non immaginatevi una riunione paludata, erano una riunione clandestina. Si riunirono e decisero che gli italiani avevano diritto di scegliere il proprio futuro. Per cui si decise di indire un'elezione a suffragio universale. Fra l'altro c'era la questione femminile, le donne.
Le donne che fine fanno?
Potevano votare?
Esatto, questa è la domanda principale.
E si decise appunto che il 2 giugno del 46, la data ovviamente fu scelta in seguito, gli italiani sarebbero finalmente, dopo più di 20 anni, andati alle urne, sia per eleggere l'Assemblea Costituente e sia per scegliere fra monarchia e repubblica. Guardate che queste elezioni furono considerate da molti come un salto nel buio. Gli americani erano più fiduciosi, gli inglesi erano terrorizzati perché avvertiva il pericolo che poi l'Italia diventasse praticamente un paese rosso. Non vi scordate che a Yalta i grandi della terra si erano divisi l'Europa. Invece gli italiani dimostrarono una grandissima maturità, perché queste elezioni avvennero con un ordine, con un entusiasmo, con una felicità, quella proprio della democrazia, veramente incredibile. C'è tutto, diciamo, sicuramente una retorica sulla Costituzione, però la retorica è bella perché tira fuori alcune cose importanti. Dovete immaginare il periodo festoso ma anche tragico che segna l'Italia dopo il 25 aprile del 45, quando finisce la guerra. Non vi scordate che eravamo dei morti di fame, veramente.
Lei qualche secondo fa ha detto maturità. Allora ritorniamo un attimino ai giorni d'oggi e loro, questi due ragazzi qui, andranno ad affrontare l'esame di maturità.
Sì.
Qual è un consiglio che si sente di dare a loro che, diciamo così, affronteranno la maturità, poi l'università e il mondo del lavoro?
Guarda, quello di sentire e partecipare a quello che studiano, farlo proprio.
Quindi non fare scelte forzate da famiglia, amici, scelte personali.
Sì. il lavoro è importante, fare tutta la vita un lavoro che non piace, immagino che debba essere disastroso, non te lo so dire perché faccio un lavoro che mi piace.
Certo. Diciamo che per il professore ci vuole una vocazione, come un ospite disse, i professori sono eroi,
sì.
Perché cioè, si sostituiscono ai genitori, certo. Diciamo, per quello che è la giornata scolastica.
Sì, sì, oddio, sai, io sono del parere che...
Di mamma ce n'è una e in tutte le altre
sono nessuna. Ce n'è una sola e basta, base avanza. Comunque ricordatevi questa data, 2 giugno del 46, la nostra Costituzione che è ancora felicemente vigente.
Volevo chiedere alla professoressa Zanchini, quando, quindi ritornando al discorso della Costituzione, quando è scritta quella Costituzione e quando entrò in vigore?
Dunque, l'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale incaricò una commissione di 75 saggi di scrivere materialmente la Costituzione. E, considerate che la Costituzione, poi possiamo dire che fu il risultato di un felice compromesso. Il termine compromesso non è negativo, cioè ci siamo messi d'accordo, nessuno sapeva come sarebbe andato a finire, bisognava stabilire le regole del gioco, un gioco che doveva garantire a tutti di partecipare alla vita politica, alla vita democratica del paese, e questo era fondamentale per un paese che era stato un paese di sudditi e voleva diventare un paese di cittadini invece. Un tempo sorprendentemente breve, perché il 1 gennaio del 48 essa entrò in vigore. Volevo dirvi una cosa, quei due anni furono anni molto pesanti, disordini di piazza, violenze, morti, e anche morti di fame, perché veramente eravamo un paese proprio allo stremo. Però dentro le aule dell'Assemblea Costituente si continuò sempre a lavorare, sempre a... veramente a lavorare per il futuro, per una Costituzione programmatica, perché ancora non si è del tutto realizzata la Costituzione repubblicana, per cui ha ancora molte cose da dirci.
Gli anni che sono stati dal 46 al 48 in qualche modo sono stati come un secondo biennio rosso per l'Italia?
Guarda, in parte sì, ma devi considerare anche che la Costituzione prevedeva, per esempio, che non si potesse ricostituire il partito fascista, ma in realtà con l'amnistia che Togliatti per primo aveva caldeggiato, molti ex fascisti uscirono o comunque non furono processati, per cui in realtà la futura classe dirigente del paese era in gran parte formata da chi sotto il fascismo aveva lavorato, aveva ottenuto anche, diciamo, risultati, per cui non si può paragonare questo. Poi ricordati che quando De Gasperi fece il suo viaggio negli Stati Uniti tornò nel marzo del 47 col piano Marshall e quello segnò la definitiva, diciamo, da un lato la fine di certi problemi economici, però anche la fine del compromesso appunto con i partiti dell'arco costituzionale, insomma.
Certo, e immagino che questo abbia influito molto sulla Costituzione. Infatti, volevo chiederle, professoressa, quanto ha influito il fatto di uscire dalla dittatura per entrare in questo impianto della Costituzione?
Guarda, la Costituzione italiana è figlia della Resistenza, è stata scritta forse ancora prima che nelle aule in montagna, a Cefalonia, è stata scritta a Porta San Paolo. Non è retorica, ma veramente una generazione intera, sia quella che era morta, sia quella che visse per vederla realizzata, la scrisse questa Costituzione.
Allora ringraziamo la professoressa Zanchini che è stata qui con noi.
No, aspetta un secondo perché io avevo una curiosità.
Ah,
scusi professoressa, ma ancora deve stare con noi per qualche minuto.
Dimmi.
Perché mi hanno detto i suoi alunni che lei è in grado di spiegare Kant in 3 minuti, riuscendo a spiegarlo facendo l'esempio di un armadio. Quindi questa mi ha un po' incuriosito.
Oddio, Kant in 3 minuti è... Però
è tosta.
E tu devi considerare una cosa. Domanda. Come si fa a conoscere? Allora tu immagina che la nostra mente sia un armadio, a due ante, tempo e spazio, e i cassetti siano le categorie. A te non ti importa nulla se dentro il cassetto ci metti i reggiseni, si può dire?
Certo,
o i calzini.
Calzini.
Allora, se l'armadio è della nostra amica, ci metterai i reggiseni. Se è tuo, ci metti i calzini. Ma l'armadio è sempre quello.
Fantasmino,
tempo e spazio sono sempre
alto.
Quelli. E i cassetti delle categorie sono sempre quelli. La quantità, la qualità, la modalità, la relazione. Oppure la benzina. La benzina mette in moto il motore, ma il motore ci deve stare. E allora, le forme a priori di Kant sono questo. Sono delle forme vuote. e siccome sono vuote ci puoi mettere dentro le tue cose, tu i reggiseni e lui i calzini.
E poi non ci mette i calzini perché l'altro c'è il dramma.
No, i calzini sono i tuoi.
Allora ringraziamo, benissimo, la professoressa,
bene,
Zanchini.
È stato un piacere stare con voi.